Mezz'ora d'eco su Radio Spot,
su Radio Spot, su Radio Spot, su Radio Spot, su Radio Spot, su Radio Spot.
Bentornate e bentornate a Mezz'ora d'Eco. Questa puntata seguirà un po' quello che è stato il format della puntata della scorsa settimana, con un riepilogo di quello che è stato l'anno scorso. E quindi magari se settimana scorsa è stato un riepilogo di eventi successi l'anno scorso, questa settimana ci sarà invece un riepilogo di scritti, libri e pubblicazioni di articoli dello scorso anno. E partiamo però con un notiziario e iniziamo con il notiziario con una notizia uscita il 1 gennaio del 2021 con il comunicato da parte dell'esercito zapatista di Liberazione Nazionale, che ha appunto comunicato la loro presenza in Europa per l'estate 2021 e intraprenderanno da luglio fino ad ottobre un percorso attraverso l'Europa per incontrare le realtà locali, comitati dal basso, di cittadini creati dal basso, legati alle lotte anticapitalistiche. E l'esercito zapatista di Liberazione Nazionale nasce negli anni Ottanta e si propone come obiettivo politico la liberazione della regione del Chiapas in Messico, nel sud del Messico, e soltanto che negli ultimi anni ha sempre avuto ovviamente tendenze internazionaliste, ma negli ultimi anni sta intraprendendo una politica internazionalista che però non vuole confondersi con quello che è il suo percorso politico. Quindi il suo obiettivo politico rimane comunque la liberazione del Chiapas, ma riconosce che per raggiungere un obiettivo anche magari locale è necessaria una collaborazione internazionale, o perlomeno un conoscersi a vicenda anche tra realtà che sono magari molto differenti e radicalmente opposte, come possono essere realtà messicane con invece realtà europee. In Europa questo percorso, che sarà caratterizzato da assemblee e da eventi che verranno pubblicati nei prossimi mesi, hanno aderito realtà dalla Grecia, dalla Francia, Germania, dai Paesi Baschi, dalla Spagna e anche dall'Italia. E quindi ci sarà una presenza dell'esercito zapatista, di una delegazione anche nel nostro paese, e quindi speriamo di incontrarci tutte e tutti quest'estate durante questa possibilità di incontro, che potrebbe essere molto formativa e molto interessante e molto bella.
È di qualche giorno fa la notizia ufficiale che possono riaprire gli impianti sciistici il 18 gennaio, accogliendo così la richiesta delle regioni, che aveva presentato infatti un nuovo protocollo. La Presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari ha rimarcato la necessità di dover dare il via della stagione invernale per far lavorare tutte le persone che si occupano del settore del turismo bianco. Ma com'è andata in realtà in questo ultimo mese? Abbiamo visto che in tutto il territorio italiano ci sono state grandi nevicate che non si vedevano da tempo e hanno permesso a molti di esplorare nuovi modi, più lenti e meno invasivi, di vivere la montagna. E le centinaia di milioni messi a bilancio dalle regioni per sostenere proprio gli impianti sciistici aggressivi per il nostro territorio sono finanziamenti che, se investiti almeno in parte su quelle forme di turismo dolce destinate a crescere, speriamo, nel post-Covid, incentiverebbero i tanti operatori che si stanno cimentando in queste nuove attività, accrescendo le opportunità lavorative che tanto vengono prese in causa dall'Associazione Nazionale Esercenti Funivari, in cui si raccolgono il 90% di tutti gli impianti sul territorio italiano. E il fatto di incentivare nuove forme di turismo dolce o comunque nuove attività che abbiano più rispetto del territorio sono progetti di cui si riconosce la difficoltà. Però queste difficoltà non sono assolutamente paragonabili al sostenimento invece delle numerose criticità che apporta con sé il turismo di massa, che come vediamo in quest'anno insomma, ha avuto un crollo e non ha assolutamente retto alla crisi pandemica. Ripensare l'offerta turistica invernale, quindi differenziandola, distribuendola magari su una stagione più lunga e soprattutto rinunciare a insensati progetti di nuovi collegamenti sciistici sarebbe a tutto vantaggio dell'ambiente e di un ritrovato rapporto con la natura e del gusto di poterla frequentare, di poter frequentare la montagna veramente in un modo più dolce che molti di noi hanno potuto riscoprire in questi mesi invernali.
La moratoria alle ricerche petrolifere non ha avuto proroghe e scadrà a febbraio. E ricordiamo che questa moratoria era stata introdotta con il governo Conte 1 con l'articolo 11 del decreto legislativo 135 del 2019, in cui erano stati disposti 24 mesi di stop appunto al rilascio di nuove autorizzazioni a trivellare, e la disposizione di 18 mesi al termine dei quali si sarebbero dovute individuare delle zone idonee a ospitare queste ricerche. E è stata concessa una proroga già a febbraio del 2020 di 6 mesi, al termine della quale ancora non sono state scelte le zone idonee. E quindi a questo punto, scadendo appunto la moratoria, si procederà con il posizionamento appunto di questi siti di trivellazione, che sono per lo più si trovano nel mare Adriatico, in zone comunque di mare, ad esempio nella zona di Rimini, ma anche in Sicilia, nello Ionio tre siti, uno di fronte a Crotone, uno zona Corigliano, uno in Salento e il terzo nel Golfo di Taranto. Anche lo Ionio si trova coinvolto in queste ricerche. La Puglia ne vedrà 9 di fronte alla costa tra Bari e Brindisi, e in Sicilia si parla di una vicinanza di un numero limitato di chilometri da Pantelleria, e quindi si tratta sempre di siti di grande importanza naturalistica. Dunque, è evidente che non si lavora alla transizione energetica richiesta prima che dall'UE dalla situazione contingente che viviamo, e inoltre ci sono delle situazioni per cui un pianto offshore di produzione di energia eolica nel mare Adriatico a largo di Rimini viene bloccato e allo stesso tempo si dà il via libera alle trivelle. Le stime di costo per i sussidi ambientalmente dannosi sono 18 miliardi, con cui lo Stato supporta il settore dell'estrazione di fonti fossili, Inoltre vediamo che l'Europa chiede di ridurre le emissioni di CO2 del 55% entro il 2030, mentre l'Italia prevede una riduzione di gas climalterante del 37%. Stessi parametri comunque sempre ridotti che vengono adottati anche per l'utilizzo delle rinnovabili nei consumi finali, in cui l'UE prevede il 32%, mentre l'Italia il 30%.
Questa settimana è comparsa la notizia della ricerca per costruire un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi tramite una selezione che sarà fatta dalla Sogin, cioè la società di gestione del nucleare. Il risultato si chiama CNAPI, cioè Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, e praticamente il risultato di questo è un elenco di 67 siti sul territorio italiano che sono stati dichiarati come idonei allo stoccaggio di rifiuti radioattivi di media e di bassa intensità. La maggior parte dei giornali che ne hanno parlato hanno scritto degli articoli che usano il titolo la parola nucleare. Quella parola può un po' ingannare, perché non si tratta di rifiuti della produzione di energia nelle centrali nucleari, che poi in Italia non ci sono, perché l'energia nucleare noi la compriamo all'estero. Però ci sono altri rifiuti che sono considerati come radioattivi, e in questo caso di bassa e di media intensità, che sono di diversi tipi. Si producono in diversi ambiti, tra cui degli ospedali, come la tecnologia della risonanza magnetica, le radiografie, i guanti e le tute dei tecnici ospedalieri, ma si produce anche in industria, come alcuni strumenti che servono a controllare la siderurgia. Ci sono anche degli oggetti che ci sono ovunque, come i parafulmini oppure i rilevatori di fumo che lampeggiano. Quindi tutti questi oggetti devono essere scartati. La necessità di dotarsi di un deposito nazionale viene da un regolamento europeo che impone da quest'anno agli stati membri dell'Unione di stoccare i propri rifiuti radioattivi nel paese dove vengono prodotti. Attualmente gli scarti prodotti in Italia vengono depositi in una ventina di siti temporanei senza soluzione a lungo termine. Questi siti di stoccaggio a lungo termine esistono già invece in Francia o in Finlandia, con delle problematiche diverse. Per consultare il documento si può visitare il sito della CNAPI, riferibile all'indirizzo depositonazionale.it, e su questa pagina vediamo le fasi della selezione. Dopo una fase iniziale di scelta dei siti, che spiega che sostanzialmente la selezione è stata fatta in base a condizioni geografiche, considerando in primo piano il basso rischio sismico, siamo entrati in una seconda fase di cosiddetta consultazione pubblica, che dovrebbe garantire la trasparenza del processo di selezione. Oltre al rischio sismico, ci sono altri criteri di selezione geografiche, come la lontananza dei luoghi di abitazione ad alta densità, la lontananza del mare, il basso rischio di frane o alvioni, la bassa pendenza, e comunque per il basso rischio sismico in Italia è difficile trovare una zona dove non esiste in assoluto. Insomma, i siti che hanno il punteggio migliore, che sono classificati con il verde, si trovano in zone che presentano già un interesse agricolo e culturale maggiore. Si trovano principalmente nelle province di Torino, Alessandria e Viterbo, ma sono stati individuati dei siti idonei in quasi tutta Italia. In ogni caso, il progetto attualmente prevede diversi livelli di sicurezza per evitare contaminazioni nell'ambiente. Bisognerà stare attenti al rispetto di queste barriere architettoniche. Inoltre, la scelta del luogo è già oggetto di polemiche tra politici di diverse regioni, quindi sicuramente ne sentiremo parlare di nuovo nel futuro.
Grave la pêche, faut que je me taille un week-end à Casa en passant par Marrakech. Car en France c'est grave la dèche, on cherche tous à faire de la moula. Faut que je me bouge de BBS, donc avec moi je ramène mon gabouna. J'suis toujours à la furebeu, j'suis toujours dans la queue. Depuis que t'as entendu mon débit bizarre, mon gars, vas-tu ne jacques plus. J'prends toujours parti pour mes potes, mais là mon gars t'abuse. À chaque nouveau couplet je les chope comme mon gars, va M.O.H. la ruse. Mehdi Benatia, dealer, tous les chemins mènent à la S-ROM. Ils aimeraient tous rapper comme moi, donc jusqu'en cabine ils m'espionnent. Si t'arrêtes de rapper, en vrai c'est un mal pour un bien. Les rappeurs sont comme les chanteurs de zouk, toujours à chialer pour un rien. Si Anna c'est Qatar, je veux la maille du Qatar. Si tu veux graille, arrive à l'heure, sinon on prendra ta part. Mes Harbi sont tous al cette année, j'ai en tout graille, histoire de finir mes jours dans une villa à Dubaï. Cette année je vais être partout comme le drapeau algérien.
deuxième couplet, je me barre à Alger. En passant par Waran, de nos jours, ce sont les moins âgés qui sont le plus dans le haram. Je mets à fond dans la religion, donc j'enchaîne les rappels. Mais quand j'en parle à mes potes musulmans, je me rends compte qu'ils m'écoutent à peine. Nabila a dit allo. Bukhara, Fisor, Wero, fils affolé sous la carrière et des punchlines à la NIRO. À trop prendre les choses à cœur, on va tous rester sur le carreau. Je leur vends tellement de rêves, les maisons disent veulent que je baisse le tarot. Peut-être péter les dirhams, arabe monnaie dans ma pocket. Je bosse avec le numéro 7 pour finir Uno de la compète. What's up mon rebeu, dis-moi c'est quoi ta vie. J'aimerais voir mes refrains refaits à geler comme des cataries. Oh, Tiana c'est fatal, je veux la maille du Qatar. Si tu veux graille arrive à l'heure, sinon on prendra ta part. Mes arbitres sont tous hals cette année, j'ai en tout graille. Histoire de finir mes jours dans une villa à Dubaï. Cette année je vais être partout comme le drapeau algérien. Mon son c'est de la frappe comme le pilon marocain. Des rappeurs je les ai piqués comme du piment tunisien.
Per la seconda parte di questa puntata abbiamo deciso di fare un approfondimento bibliografico e lasciarvi uno spunto su alcuni libri interessanti, sempre a tema ecologia politica o ecologia, usciti l'anno che è appena finito, cioè il 2020. E abbiamo pensato di darvi per ogni mese un libro, una rivista, un articolo usciti proprio quel mese o insomma con un rimando specifico a quel periodo. E speriamo vi possa lasciare un po' di spunti e delle prospettive alternative per capire meglio insomma quello che ci sta accadendo e la crisi climatica che stiamo attraversando. Partiamo quindi da gennaio con un testo dedicato proprio alla crisi climatica, in modo particolare, è scritto da Enzo Scandurra, Ilaria Agostini e Giovanni Attili e pubblicato da Derive a Prodi. Con il titolo Biosfera, l'ambiente che abitiamo, crisi climatica e neoliberismo. È un volume che per spiegare questa complessa questione va da fare un approfondimento di scienze naturali a delle approfondite analisi sociologiche. È un vero e proprio manuale per leggere questa crisi in modo consapevole e critico. Il libro successivo che vorremmo consigliarvi si intitola Salire in montagna, edito da Einaudi, e scritto da un noto climatologo italiano, Luca Mercalli. Lui stesso ha già pubblicato vari scritti, anche piuttosto tecnici, sulla questione climatica, e insomma è uno scienziato con un'opinione critica molto interessante. E in questo testo racconta di una migrazione verso la montagna, la sua migrazione verso la montagna, in cui tenta di fuggire dall'emergenza climatica e ricostruire una vita in alta quota. E in pratica narra i successi e gli ostacoli per fare tutto ciò e insomma lui tenta di recuperare borgate abbandonate con tecniche rispettose dell'ambiente e a riabitare in pratica una montagna abbandonata a se stessa. Per il mese di marzo passiamo ad uno scrittore francese, un botanico e un paesaggista molto importante e conosciuto, che con Derive a Prodi pubblica La saggezza del giardiniere, parte del giardino planetario. E in pratica in questo testo Gilles Clément parla dell'arte del giardiniere che classicamente si occupa di architettare e organizzare gli spazi, decorandoli e preservandoli, e oggi si trova con un giardino che, citando direttamente dal libro, non riesce a contenersi entro il tradizionale recinto e anzi costringe tutto il vicinato alla condivisione. E quindi, come dice il titolo, appunto un giardino planetario di cui dobbiamo occuparci tutti per preservare la biodiversità vegetale e animale e arginare i danni di questa crisi e proteggere la vita che abita il pianeta. Per il mese di aprile 2020, invece, volevamo consigliarvi di andare a rivedere alcuni scritti che abbiamo pubblicato proprio noi, in quanto tavolo di ecologia politica dell'ex nato dopo lo sgombero dell'ex caserma Sani, perché infatti in quel periodo abbiamo iniziato a recensire e commentare alcuni testi che venivano pubblicati, testi anche puntate radio o articoli, insomma, per cercare di approfondire un po' e capire quello che stava succedendo in quel periodo. E diciamo che è anche interessante a posteriori sentire quello che veniva detto allora, senza sapere quello che sarebbe successo dopo, insomma. E oltre a questi scritti, che potete trovare su Contraerea Popolare, avevamo fatto anche delle dirette, in cui in una abbiamo approfondito la tematica del passante di mezzo, con l'aiuto di Aria Pesa e Amo Bologna, e la seconda diretta invece che abbiamo fatto riguardava l'intersezionalità, e infatti abbiamo coinvolto anche il tavolo Corpi Fuori Controllo, e insieme ad Angela Balzano e Miriam Tola abbiamo discusso di transfemminismo ed ecologia politica. E tutti questi testi, dirette, eccetera, potete trovarli su Contraerea Popolare. Per il mese di maggio vi consigliamo invece di leggere la quarta rivista del collettivo Epidemia, che ha scritto insieme a Genuino Clandestino. Il testo si intitola Cosmopolitiche, pratiche e movimenti della transizione ecologica, e il collettivo Epidemia insieme a Genuino Clandestino formano un'alleanza molto potente, poiché entrambi si occupano di formare una rete intersezionale, eterogenea, autonoma, ecologista e radicale, che lotta per l'autodeterminazione e per la sovranità alimentare, soprattutto nel caso di Genuino Clandestino.
Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, yeah. Gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends we take off every load. One time did sit down in a class and we pour it. Only set the road and me go on with the road. Third form, me say make me try a thing, and you know it formed out to be a fire thing. Now up on stage with chronics, I sing. Yeah, see me all diggy soon, get the higher ring like hello. Spectacular photo, keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter pass through your soul to gamble in a life, man. Me have to thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast to the friends we take off every load. One time big sit down in a class and we pour dead. Only set the road and we go on with it, we go on with it. Just show our blessings upon me. And send me if you tell him a story. Just show her blessings upon me. And that's how I'm here to give him the glory. I'm here to lie. General said my passion ignited. Got the music, get me excited. I'm coming like a potion. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends we take off.
Bene, torniamo in questo viaggio attraverso i libri che hanno riempito i mesi di questo 2020 pandemico, e partiamo da giugno, mese in cui esce L'ordine nascosto, la vita segreta dei funghi di Merlin Sheldrake. Da pochi giorni è online una bella recensione su comune.info che invitiamo a leggere. È un libro dedicato a questi particolari elementi del mondo naturale e alla loro vita particolare. È un libro che consideriamo interessante per l'ecologia e per l'ecologia politica, perché appunto sottolinea l'intelligenza di elementi non umani e delle possibilità di interazione con questi legati alla vita nostra e di tutto quanto il mondo naturale. Passiamo poi al mese di luglio e facciamo un piccolo off topic, ma crediamo anche in questo caso che sia un libro importante da aprire, da introdurre nella propria libreria. È di Giacomo Maria Salerno, giovane ricercatore veneziano che negli ultimi anni ha scritto da Roma. Il suo libro è dedicato a Venezia, che utilizza in qualche modo come lente per analizzare e per mettere a critica l'economia turistica in Italia. È un libro che consigliamo perché appunto in un 2020 che ha visto il crollo delle monoculture turistiche, degli spostamenti internazionali, occorre ripensare un modello diverso di attraversamento dei territori, e crediamo che anche questo sia in qualche modo fare ecologia, fare un nuovo ambiente. Il libro di Giacomo Salerno si chiama Per una critica dell'economia turistica ed è edito da Quodlibet, e lo trovate nelle librerie delle vostre città. Il mese di agosto invece proponiamo Out of Place, Out of Control, Antropologia dell'ambiente in crisi di Enzo Vinicio Allegro. L'abbiamo già citato in una puntata qualche tempo fa e consigliamo a tutti e tutte di riprenderlo, di magari riascoltare quella puntata che era dedicata al paesaggio montano. E non torniamo di nuovo su questo testo, ma lo ricordiamo nuovamente. Il mese di settembre ci piace segnalare un'uscita indipendente che viene da Bologna, Into the Black Box, collettivo di ricerca nato da pochi anni proprio ai margini dell'università o forse anche dentro di questa. E la pubblicazione si chiama Pensare la pandemia, la trovate in free download sul sito di intothablackbox.org. È un volume composto da diversi articoli, mini saggi dedicati alla pandemia, appunto da Covid-19. In particolare segnaliamo un bel contributo di Emanuele Leonardi proprio sui movimenti ambientali dentro questa crisi e due contributi finali, uno di Antonio Negri e l'altro di Maurizio Lazzarato, che affrontano la dimensione sistemica appunto della crisi da Covid-19. E arriviamo all'autunno, precisamente al mese di ottobre. Il libro che proponiamo è edito di nuovo da Derive a Prodi per la collana Habitus, come altri due libri che abbiamo già menzionato. L'autore francese Jean-Marc Bess, il titolo è Paesaggio Ambiente, Natura, Territorio e Percezione. È chiaro che è un libro dedicato al paesaggio, ma non semplicemente al paesaggio come una cartolina, bensì alla relazione tra il paesaggio e l'umano, tra il paesaggio e il vivente in generale. E quindi quali siano le relazioni possibili da costruire, una questione prettamente ecologica, e suggeriamo questo libro uscito nel primo autunno 2020. Passiamo al mese di novembre, in cui segnaliamo un'altra uscita dedicata al turismo, in qualche modo grande argomento di questo anno. Il libro è di Sara Gainsforth, già autrice circa un anno e mezzo fa di un bel libro dedicato ad Airbnb, che mi pare si chiami Airbnb Città Merce. Oltre al turismo esiste un turismo sostenibile, il sottotitolo di questo piccolo volume, che si trova in libreria già da un po'. E il volume è dedicato appunto al turismo. Sara riprende alcuni degli argomenti che hanno riempito quello che è il suo libro più conosciuto, e in fondo si pone una domanda che crediamo sia molto importante per la ricerca dentro i temi ambientali ed ecologici, cioè può esistere un turismo sostenibile a basso impatto ambientale? Invitiamo tutti insomma a prendere in mano questo libro e arrivare fino alla fine per trovare una risposta oppure aprire nuove domande. Concludiamo questo piccolo approfondimento dedicato ai libri del 2020 con una pubblicazione uscita proprio nelle ultime settimane. L'abbiamo già citata in una puntata passata, l'autrice è Stefania Barca, il libro è Forces of Reproduction, ancora non è tradotto in italiano, è uscito per Cambridge Elements, ma ci auguriamo che presto sarà disponibile anche nelle nostre librerie. È stato fruibile per diverse settimane gratuitamente dal sito e attualmente invece si può ordinare. È un libro che crediamo fondamentale e che parte da un punto di vista ecofemminista per mettere al centro appunto quelle che sono i soggetti invisibilizzati, trascurati e su cui il capitale appunto si sviluppa senza riconoscerne il valore. Concludiamo quindi in questo modo questa rubrica dedicata ai libri e vi ringraziamo tutte e tutte, ci rivediamo la prossima domenica sempre su Radio Spore, dove riprenderemo la tradizionale puntata di Mezz'ora d'Eco dopo queste prime due puntate dell'anno.
I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. Hope, hope, hope. How dare you? Dare you? For hope? Dare you? Evil? Dare you? For hope?
all in my dreams, in my childhood, with your empty words, words. And yet, I'm one of the lucky ones, ones, ones. People are suffering, suffering. People are dying, dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. Suffering. Dying. Angry. Evil. How dare you? I say, we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. Change is coming.